persone che condividono con me forse la preoccupazione più grande che possa avere un vescovo, che è quella della continuazione del ministero apostolico attraverso l'opera dei sacerdoti. Effettivamente io credo, l'ho scritto, l'ho detto più volte, che l'avvenire della nostra Chiesa, delle nostre Chiese, se allarghiamo un po' lo sguardo anche alla nostra regione, dipende proprio da questo dono che il Signore ci fa. Tra gli incontri che ho avuto oggi c'è stato anche quello con i nostri ragazzi di prima teologia. Io non li avevo ancora incontrati e allora ho detto: no, qui bisogna che li guardi in faccia. Sono 10, sono più di quello che si possa sperare dal mondo di oggi e sono molto meno di quello che noi possiamo desiderare. Io devo dire che come arcivescovo di Bologna sono sempre un po' stupito di questo prodigio che ogni anno si avvera, che dal mondo di oggi ci sia sempre un gruppo di ragazzi che accetta di entrare così in questo bellissimo gioco. Questi ultimi tempi sono un po' preoccupato, più che non di Bologna, delle diocesi della Romagna, perché il nostro seminario in questi anni ha una pressione un po' preoccupante, che non è dovuta tanto ai bolognesi quanto ai romagnoli. I primi anni che ero qui c'era stata anche una certa crescita, adesso un po' la Romagna è un po' latitante. Però io credo che quando si incontrano persone come voi e gruppi come il vostro, la speranza è aiutata, davvero, perché io penso che il Signore non potrà negarci questa grazia che è chiesta da così tante persone che sentono questo problema come un problema fondamentale. Il tema che mi è stato suggerito oggi è quello della famiglia, anzi delle malattie della famiglia. Nella mia nota pastorale ultima, ormai ha raggiunto una certa fama, anche per il titolo, guai a me, è un titolo molto pittoresco, quindi direi che ha contribuito alla fama, anche perché i sacerdoti vanno in libreria e chiedono: mi dia 10 guai dell'arcivescovo, io glieli do anche tutti. In quella nota la famiglia è ricordata due volte, proprio perché è un po' un punto chiave, fondamentale. È ricordata tra i destinatari dell'opera di evangelizzazione, ma è anche ricordata tra i soggetti, i protagonisti, quindi si chiede che la famiglia diventi anche il principio di evangelizzazione. Però tutto sommato se ne parla due volte, ma non se ne parla molto, perché si rimanda a una nota che io avevo scritto precedentemente, che è questa che ho tra le mani, che è 2 anni e mezzo fa, intitolata appunto Matrimonio e Famiglia, dove c'è anche un accenno, direi, a un sano realismo, perché se noi guardiamo alla situazione ideale, noi dovremmo caricare la famiglia di responsabilità sempre più grandi, perché nel progetto di Dio è la famiglia veramente che è un po' al centro dell'opera di salvezza nell'umanità. Però il realismo ci dice: no, però guardiamo in faccia anche le famiglie che abbiamo, perché si fa in fretta sulla carta a dire che la famiglia deve fare questo, quest'altro e quest'altro, ma com'è la famiglia oggi? E allora ecco che qui viene fuori il tema specifico che mi è stato proposto. E in realtà io richiamerò alcuni concetti di questa nota, cercando appunto di fare l'elenco dei guai della famiglia, dei mali della famiglia, perché io credo che quella di rendersi conto della situazione è già anche il modo giusto per avviare poi la soluzione dei problemi. Qualcuno forse potrà meravigliarsi, ma siccome è un discorso tra credenti, io mi sento di poterlo fare. I guai più grossi che stiamo vivendo nella famiglia sono guai, per così dire, teologici, hanno un'origine teologica. Perché? Siccome noi sappiamo che questo ordine di cose non nasce dal caso, nasce per un progetto di Dio, ed è un progetto soprannaturale, è un progetto che ha le sue radici nel mondo di Dio, allora noi sappiamo che com'è intimamente strutturata la famiglia rispecchia le grandi realtà della nostra fede. Il matrimonio rispecchia, noi lo sappiamo perché questa è la dottrina di San Paolo che fonda la stessa connotazione sacramentale del matrimonio. Il matrimonio è riverbero nella vicenda terrena dell'amore archetipo che lega Cristo alla Chiesa. Che significa allora che il matrimonio, secondo il disegno di Dio, deve avere le stesse connotazioni di questo amore sponsale, archetipo tra Cristo e la Chiesa. Allora qui cominciano le malattie, perché il matrimonio come è vissuto molte volte anche tra battezzati non rispecchia più le caratteristiche originarie, che sono fondamentalmente tre: la fedeltà totale ed esclusiva, Cristo è fedele alla Chiesa e la Chiesa è fedele a Cristo, abbiamo la garanzia di questa fedeltà che durerà fino alla fine. La fedeltà, l'irrevocabilità. È indissolubile l'amore tra Cristo e la Chiesa, come non era indissolubile l'amore tra Dio e la sinagoga. Era l'alleanza prima, non era l'alleanza eterna. E si capisce che il matrimonio dell'Antico Testamento potesse ammettere il divorzio, proprio perché l'archetipo che aveva alle spalle era un'alleanza non definitiva. Ma adesso è l'alleanza definitiva tra Cristo e la Chiesa, e quindi è l'irrevocabilità della donazione sponsale. E infine la fecondità. L'amore tra Cristo e la Chiesa è fatto per la espansione nel creato della vita umana e nella vita umana della vita divina. Allora voi qui potete subito indovinare che il matrimonio come è vissuto ai nostri giorni sta allontanandosi un po' da questo modello e di qui tutti i guai che poi ne possono venire. Ma anche la famiglia, e qui la considerazione che può essere anche forse un po' più difficile da fare, però è anche più interessante dal punto di vista del giudizio che si può dare sul modo con cui nella società di oggi è vissuta la famiglia. La famiglia non è casuale nel nostro ordine di provvidenza, perché anch'essa riverbero dalla famiglia archetipa che è la famiglia trinitaria. Questa è la grande notizia che noi abbiamo ricevuto del mistero di Dio, del segreto di Dio, è che in Dio c'è, per così dire, una famiglia. Cioè c'è una sinfonia di donazioni interiori, una vita di conoscenza e di amore all'interno della vita divina, ed è il mistero trinitario. Ora, nel mistero trinitario c'è una legge fondamentale. I cristiani hanno il torto di prendere poco in considerazione la Trinità, da cui tutto però promana. Qual è la legge fondamentale? La legge fondamentale è che le persone sono assolutamente inconfondibili. Il Padre è totalmente altro nella sua paternità dal Figlio. Il Figlio è totalmente altro dallo Spirito. Persone assolutamente inconfondibili, ma che hanno tra loro una comunione così assoluta e perfetta da costituire la stessa unica infinita realtà. Qui ovviamente noi dobbiamo tenere presente che siamo al caso limite della potenzialità di ragionamento umano, cioè tutto è spinto all'infinito e quindi i conti non è che ci tornino facilmente, no? Però basandoci su quello che abbiamo saputo dal Dio che ha parlato, dalla rivelazione, almeno queste due caratteristiche noi le possiamo sapere con certezza. Allora questa dovrebbe essere la legge interiore alla icona creata dalla famiglia eterna, che è la famiglia umana. All'interno della famiglia ogni componente ha una sua connotazione inconfondibile. E che significa allora che lo sposo non può essere uguale alla sposa, e viceversa. Il che significa che i genitori sono assolutamente diversi dai figli, ma pur nel rispetto totale della loro singolarità e della loro diversità, devono costituire quella unità fondamentale, quella comunione totale, da costituire chiaramente in un modo morale, moralmente, qui un'unica realtà. Ora noi vediamo che questo progetto di Dio è largamente alterato nel modo con cui nella cultura contemporanea viene concepito il rapporto all'interno della famiglia. Perché la cultura contemporanea ha sostituito all'idea di comunione interpersonale, che è il concetto cristiano di derivazione trinitaria, quella della giusta posizione di individualità interscambiabili. Per cui voi vedete che nella cultura contemporanea l'uomo e la donna sono praticamente uguali, devono fare le stesse cose, devono esercitare la stessa funzione. Oh, è chiaro che all'interno di questo atteggiamento c'è sempre anche un valore, no? È una verità, perché è difficile che un errore sia totalmente errore. E il valore e la verità è che c'è chiaramente parità di diritti, parità di dignità, questo è fuori discussione, ma non parità di funzioni, perché alla differenza morfologica, per così dire, deve corrispondere alla differenza funzionale, come in qualunque considerazione che si deve fare per qualunque essere. Prendiamo dal punto di vista dei figli. I figli non hanno bisogno di avere due padri. Quindi se la madre ha le stesse caratteristiche del padre, esercita la stessa funzione, è un'anomalia. I figli non hanno bisogno di avere due madri. Hanno bisogno di avere un padre e una madre. Lo stesso discorso vale nei rapporti genitori-figli. I genitori devono essere genitori e i figli devono essere figli. L'idea di dire no, io sono l'amico dei miei figli è un'idea giusta fino a un certo punto, perché i figli di amici ne possono trovare dappertutto, ma di genitori no. Devono avere dei genitori che facciano i genitori inconfondibilmente, altrimenti si è fuori dalla regola del gioco. E allora c'è un grandissimo disagio. E allora noi vediamo come, nonostante tutti i grandi studi, artifici pedagogici, i figli crescono disadattati, insomma, con tanti complessi, con tanti, stringi, stringi, si va a finire che mancano di cose elementari che i figli invece hanno sempre avuto. Io devo dire, io ringrazio il Signore che, certo, ho avuto molto meno vitamine di quanto non abbiano i figli di adesso, tranne quell'abominevole olio di merluzzo, olio di fegato di merluzzo, che ancora adesso ogni tanto mi viene in mente, no? Ho avuto meno proteine, ho avuto meno possibilità di svaghi, di giochi, di anche se giocavamo, non è che non si giocava, anzi si creavano i giochi, si era più creativi, eccetera. Insomma, io sono cresciuto in una famiglia povera, che però era molto serena e che aveva come dono fondamentale un padre e una madre uniti e collaboranti. La maggior parte dei nostri ragazzi oggi ha tutto tranne le cose che contano. E se noi spingiamo direi al massimo la contrapposizione, supponiamo com'era la famiglia 70 anni fa. 70 anni fa ogni figlio, ogni ragazzo aveva in media una mezza dozzina di fratelli e un solo padre e una sola madre. Un ragazzo oggi spesso ha neanche un fratello, una sorella e una mezza dozzina tra genitori, succedanei, collaboratori vari, no? Ora, non possiamo poi... Come si fa poi a meravigliarci che poi questi figli escano disturbati, anche psichicamente disturbati, perché non è più la norma giusta, non è più la regola del gioco. Perché? Perché noi al disegno di Dio, che noi abbiamo soltanto intravisto, io ho accennato molto brevemente, e che è stupendo, noi sovrapponiamo i nostri scarabocchi. E i nostri scarabocchi chiaramente danno origine poi a molti guai. Perciò invece di avvalorare i pregi della singolarità personale e cercare che cosa c'è di proprio nell'uomo, che cosa c'è di proprio nella donna, che cosa c'è di proprio nell'essere genitori, che cosa c'è di proprio nell'essere figli, noi proponiamo il livellamento. Come inversamente, reciprocamente, invece di assicurare l'unità, questa unità che è assoluta nella famiglia trinitaria, ma che deve essere il più possibile avverata anche nella famiglia umana, esasperiamo l'individualismo, per cui ciascuno dice: io ho il diritto di fare la mia vita. Ma io ho il diritto di fare la mia vita significa che non c'è più un'unità, che ogni membro della famiglia va per suo conto e la famiglia non c'è più. Così come dovremmo sforzarci di capire e apprezzare la diversità nella comunione, noi arriviamo a enfatizzare l'uguaglianza nella estraneità. Nella estraneità, per cui la casa diventa qualche volta il luogo dove ci sono degli estranei che per ragioni tecniche vivono insieme, per ragioni di comodità vivono insieme. Perché è anche difficile mandare fuori i figli di casa, sapete. E non perché vivono una vita familiare, perché trovano comodo. Non si decidono a formare una loro famiglia perché non sono molto incoraggiati dall'esperienza precedente e d'altra parte non si avventurano nel mare del mondo e quindi restano in casa fino a chissà fin quando, no? Come? Allora in questa maniera il progetto divino è capovolto. La famiglia uscita dai binari che erano stati pensati e predisposti per lei procede con disagi crescenti. E questo direi sono, come dire, le malattie teologiche della famiglia, no? Quelle proprio che hanno una radice addirittura nella prospettiva della vita di Dio. Ma potremmo anche calarci un po' di più adesso e fare una rassegna, sia pure molto, molto rapida, perché credo che siete al termine di una giornata impegnata e soprattutto di un pranzo impegnatissimo, no. Vi auguro. male, male, perché è vero che siamo in Quaresima, ma insomma. Allora, vediamo un po' di richiamare, ma sono cose che tutti sapete evidentemente, no? Solo che ogni tanto vale la pena di fare una rassegna, proprio un ripasso, per così dire. Oggi noi troviamo che davvero la famiglia è in crisi, e questo tra l'altro è molto pericoloso anche dal punto di vista della sorte della nostra nazione, perché io mi sono sempre un po' indispettito quando negli anni scorsi leggevo che la famiglia è un'istituzione borghese. Qualche volta si leggeva, poi dal 68 ho cominciato a dire, è borghese. Com'era borghese? Io che sono cresciuto in una famiglia operaia, nelle case popolari di Milano con le ringhiere, erano case con doppi servizi, c'era un gabinetto in fondo alla ringhiera di destra e uno in fondo alla ringhiera di sinistra per una decina di famiglie, no? L'unica ricchezza che non dovevamo invidiare ai ricchi era la famiglia, era l'unica ricchezza che era anche nostra, altro che borghese. Allora, da questa malessere, da questa idea un po' sballata, ecco che noi nella società attuale troviamo, come dire, quasi un accanimento a colpire questa istituzione. Intanto c'è stato un deterioramento legislativo nelle leggi, non perché le leggi non abbiano anche avuto dei progressi, ci sono stati anche dei progressi, perché non è vero che sia tutto andato in senso negativo. Però la legislazione civile, che era tradizionale nel nostro popolo, che coincideva con la coscienza profonda del nostro popolo, aveva come anima di cercare di arginare le scorribande egoistiche che possono tentare tutti, per difendere i più deboli. La legislazione divorzistica ha rovesciato questa impostazione, perché è chiaro che non difende più i figli e non dà più argini ai coniugi che sono tentati di vivere secondo i loro punti di vista, e quindi egoisticamente. Perché ciascuno di noi, nessuno di noi è fatto di cemento armato, neanche gli arcivescovi, quindi anche gli altri, io credo, nessuno è fatto di cemento armato. Noi abbiamo bisogno di essere tenuti in vita. Da che mondo è mondo, i coniugi hanno sempre litigato, sempre litigato. Quando non litigano proprio mai, c'è da pensare male, sono totalmente strani, no? Da che mondo in mondo hanno sempre litigato, ma litigavano sapendo che erano all'interno, il litigio era all'interno di una unità stabile. Adesso la prima volta che c'è un litigio serio e che uno dei due comincia a dire, ah, ma guarda che c'è anche il divorzio, si crea una screpolatura che alla fine poi darà magari qualche anno dopo dei frutti amarissimi. Quindi chiaramente c'è questo deterioramento legislativo. C'è da dire anche che la famiglia, secondo la legge attuale, è fatta per assicurare i diritti dei singoli, e questo è anche giusto, ma non ha un'intenzione altrettanto forte per assicurare l'unità della famiglia. E tra l'altro è ben difficile che il legislatore potesse trovare una strada giusta per assicurare l'unità della famiglia volendo assolutamente introdurre il sistema democratico nell'ordinamento familiare, perché essendo i coniugi soltanto due, ogni metodo di votazione non dava mai, non assicurava mai. E il legislatore si è trovato di fronte a questo problema. Sapete che il codice civile italiano prima, lo sapevano tutti perché lo leggevano durante i matrimoni, a un certo punto diceva anche la moglie deve seguire il marito dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza, e tutto questo è apparso intollerabile perché metteva la moglie in condizione di inferiorità verso il marito, e allora si è sostituita con una dizione che adesso non si capisce più chi deve decidere, no? E pensare che io allora, fin da quei tempi là, che ero parroco e questo problema cominciava ad agitarsi, mi pareva di aver trovato la soluzione che rispettava sia il marito sia la moglie, ciascuno secondo le sue funzioni, che bastava cambiare una parola di quella disposizione di legge, bastava dire la moglie deve seguire il marito dovunque ella creda opportuno di fissare il suo marito. Perché io credo che rispettava la verità delle cose, rispettava la verità delle cose. Un'altra fonte, direi, di malessere per la famiglia è la presentazione che la famiglia oggi ha in seno alla nostra società da parte dei mezzi di comunicazione, sia da parte dei mezzi di spettacolo, sia da parte dei mezzi di informazione. Da parte dei mezzi di spettacolo, insomma, avete mai visto uno spettacolo che esalti il matrimonio che non si scioglie, la fedeltà, la famiglia che vive unita? Beh sì, i promessi sposi, quando hanno fatto i promessi sposi alla televisione non potevano fare altro, per forza, non farli. Ma se no, io so benissimo che la virtù è noiosa da raccontare e il vizio è più interessante, no? E questo bisogna dare atto, perché se anche nei promessi sposi, se Don Rodrigo si arrendeva e si convertiva alla intemerata di padre Cristoforo, al capitolo quinto era finito il romanzo. Così non si andrà avanti poi. Quindi io di questo mi rendo conto, però c'è un limite a tutto, insomma, no? Invece questa presentazione continua, ossessionante, per cui, insomma, se uno non va fuori regola viene dipinto come se fosse lo scemo di turno, in partita, no? Non, e questo io credo che alla fine davvero nuoce. Ma, ed è ancora sotto un certo profilo più sottile e più grave, anche nei mezzi di informazione. Non so se voi avete notato, ma i nostri mezzi di informazione dovrebbero essere oggetti di un po' di più d'attenzione, perché vanno a ondate, no? Arriva un periodo in cui tutti i carabinieri rubano. C'è stato un periodo, a un certo punto tutti i carabinieri erano d'accordo con i ladri, erano contrabbandieri, erano con gli amici. Adesso è finita. Ma è possibile che prima il politico? No. Qualcuno ha deciso che non se ne parla più. Io non credo che la situazione è cambiata, no? Non se ne parla più. Ma è da un po' di tempo che in tutte le famiglie ci sono delle grandi prevaricazioni. Tutte le famiglie si picchiano i bambini, si seviziano, ci sono intemperanze sessuali, ci sono. Alla fine uno dice, ma questo è il luogo più pericoloso da vivere per un bambino, è la famiglia, quindi cerchiamo di tirarlo via dalla famiglia il più possibile. Cioè, invece di positivamente aiutare la famiglia, la si colpevolizza. Anche certe decisioni di qualche tempo fa, adesso un po' meno, anche questa è passata come moda, anche certe decisioni di certi pretori che con mano lesta portavano via i figli alla famiglia, ma no, non è così che si deve fare, si deve aiutare la famiglia, non portargli via i figli. Non parliamo poi di quello che ha condannato qualche mese di reclusione alla madre perché ha dato una sberla al bambino, ma questo io voglio sapere esattamente come sono. Mi ha molto meravigliato perché io tra gli 8 e i 10 anni le ho presi tutti i giorni dalla mia madre, non mi ricordo una giornata che non ma E mi faceva bene, con molta soddisfazione. Io sapevo che era dentro il contratto, se io facevo anche, era giusto, insomma. E sono cresciuto, mi pare, senza troppi complessi. Soprattutto il giorno più pericoloso per me era il giorno di Natale. E c'era una ragione. La ragione era questa, no? C'erano tre ragioni insieme che cospiravano. La prima è che era l'unico pomeriggio all'anno che l'oratorio era chiuso. Io ero abituato a vivere sempre in un grande oratorio, però a Natale, con la mezzogiorno, finita la messa, basta. Era l'unico pomeriggio in cui l'oratorio... Quindi io devo stare a casa, perché ero morto, insomma. Non sapevo cosa fare. Prima cosa. Seconda cosa, nella notte Gesù bambino mi aveva portato i regali, che erano tutti riciclati dai miei cugini, però questo non cioè, c'erano, insomma, no? Alcuni erano anche belli, perché io avevo dei cugini che erano meglio di me, quindi avevano la costruzione in legno, il meccano, quelle robe lì. E naturalmente se la mattina mi ha trovato il regalo, io pomeriggio che ero in casa, allora la casa. Noi abitavamo in due stanzette, no? E la mia mamma aveva la cena di Natale da preparare, perché secondo la tradizione milanese, noi a Milano non si fa la vigilia e neanche il mezzogiorno, ma alla sera, si comincia dalle 5, e quindi era l'unico pranzo in cui si mangiava il pollo, le cose, e quindi c'era il pollo da mettere in forno. Prima a vedere com'era, insomma, era tutta un'impresa. Allora, sta povera donna, a me in casa, che ci eravamo tutti lì, con tutti i giocattoli fuori, lei che alla fine prendevo sempre di qua le battute, e per cui, insomma, il mistero dell'incarnazione del Signore mi si è proprio entrato anche attraverso questo. In questo quadro c'è anche da dire che anche il potere politico ha fatto di tutto per, almeno, quantomeno per non aiutare la famiglia. Quantomeno per non aiutare la famiglia. È evidente, per esempio, che in una situazione che ormai da diversi anni è degradata dal punto di vista demografico nella nostra nazione, assolutamente non c'è un minimo di stimolo. Addirittura che ultimamente ancora di lei siamo andati all'indietro invece che avanti negli assegni familiari, per dire. Questo certamente non aiuta, ed è una cecità, secondo me, non tanto da un punto di vista morale e religioso, ma proprio da un punto di vista sociale ed economico, perché alla fine questo vuoto demografico viene poi colmato da gente che viene da mondi completamente diversi, con delle spese di adattamento, con problemi che sono enormi, no? Sono enormi. Eppure nessuno si sogna. Pensate a come, con tutte le legislazioni edilizie che ci sono state, al punto che adesso non si può fare più niente, insomma, ognuno si deve arrangiare violando qualche legge. Io credo che se ci fosse un giudice attento, quindi potremmo andare in prigione tutti, perché io stesso, quando ho messo posto a casa parrocchiale, io non so come sia qui le disposizioni, ma quando ero a Legnano i servizi dovevano avere un'anticamera davanti obbligatoriamente, e mica sempre c'era lo spazio per farlo stare. Per dire, una legislazione così accurata non si è mai preoccupata di avere delle case in cui i bambini potessero esserci tranquillamente. Le nostre case non sono fatte per i bambini, assolutamente. L'uomo oggi è l'unico animale così stupido che non fa il nido per i piccoli, è l'unico, perché le nostre case hanno tutto il pavimento bello, lucido, tutto bene, e i bambini cosa devono fare? Possono fare niente, insomma. No, cioè non devono esserci. Questo è il punto. Quindi direi che è mancato, insomma, tutto questo capitolo. E poi c'è anche proprio lo scadimento del costume, che tra l'altro è aggravato ed è, come dire, ha ricevuto impulso anche, direi, da una galleria di modelli che sono dei modelli in senso negativo. Noi viviamo una strana epoca per cui se uno è capace di tirare calci al pallone, poi lo si ascolta anche quando dà un parere sul modo di vivere la sua vita familiare. Se uno è capace di cantare una canzonetta, ah, poi se lui fa una dichiarazione sull'esistenza di Dio, è presa con molta... beh, cosa ne sa lui dell'esistenza? Ah beh, è bravo di cantare canzonette, no? E così via. Anche un artista di teatro, eccetera, eccetera. E purtroppo noi, non dico che siamo tutti così, ma molti di questi modelli non sono dei modelli, soprattutto in questo campo, no? Senza dire poi questo influsso, come dire, che viene da una cultura diversa dalla nostra, come quella americana, che è tipicamente, che ha il tipico formalismo un po' protestante, per cui è un po' diverso dall'educazione nostra. Io ho letto qualche tempo fa, non mi ricordo più quale artista di cinema, che diceva, sì, io ho avuto 7 uomini, però sempre secondo la legge, li ho sposati tutti e 7. Questo è interessante, perché a lei non gli viene neanche in mente che l'aberrazione è quella di avere 7 uomini. No, basta che è a posto con la legge. La nostra mentalità, che pecca anche lei da un'altra parte, direbbe, ma se tu potevi avere 7 uomini, basta che ne tenevi uno solo secondo la legge, no? Poi il resto ti andava a confessare e avevi la soluzione, ed era sbagliato. Però era meno sbagliato, perché salvava la famiglia e non metteva in pericolo i figli. Questo è... Ora, noi siamo un po' sballottati da questo tipo di mentalità che viene da altra parte del mondo. Ecco, l'ultimo mi pare, l'ultimo che vi dico, perché qui possiamo stare qui tutta la notte, direi, a contarla su questo tema, è che in realtà noi abbiamo assistito, specialmente dal 68 in avanti, a quella che si può chiamare una rivoluzione sessuale, cioè il modo di concepire la vita sessuale. Che se stringi, non è, sapete, che la nostra società è più libera perché ha meno tabù, non è mica vero niente, i tabù si sono soltanto trasferiti. Noi viviamo in una società in cui c'è il bel vantaggio che si possono dire le parolacce anche nelle famiglie per bene, non so che vantaggio sia, ma pare che sia così, ma ci sono altri tabù. Provate a parlare della morte, per esempio. Una volta, quando uno moriva circondato dai figli, no? E poi si faceva bel funerale, poi si portava il lutto. No, mi ricordate che si portava il lutto? Si portava il lutto perché la morte era... Adesso si muore dietro il paravento, circondati dalle cannette, lontani, bisogna allontanare tutti, no? E non se ne può parlare. Non se ne può parlare. Chi parla? Se voi in un incontro tirate poi l'argomento della morte, la seconda volta non vi invitano. Quindi non è mica vero che siamo più liberi, semplicemente abbiamo trasferiti dei tabù. Quello della rivoluzione sessuale, in sostanza significa essere persuasi che il sesso sia una realtà assoluta, vale a dire che non sopporta nessuna regolamentazione, che non abbia nessuna finalità e che non ha nessuna ragione d'essere oltre il suo esercizio. Direi anche, la nostra cultura si è messa in testa che il sesso spiega tutto il comportamento umano, direi questa è la rivoluzione freudiana, no? E non riceve illuminazione da niente che esista al di fuori di esso. Ma i risultati non sono stati poi così liberatori come si crede, perché in realtà il rapporto uomo-donna si è fatto opaco, senza scopo, e il sesso, dopo la sua liberazione, è diventato angosciante e alienante come tutto ciò che è caduto nella palude dell'insignificanza. Perché, questo è un pensiero che io dico spessissimo, quando c'è il significato si sopporta anche il dolore. L'esempio tipico è il dolore del parto. Non è uno scherzo, ma la donna lo sopporta bene perché è chiaramente significante. Cioè ne percepisce la finalizzazione immediata, ma se non c'è il significato, a lungo andare diventa insopportabile anche il piacere. E noi vediamo queste situazioni di giovani che ormai non riescono più a sopportare questo, hanno tutto, come l'anno scorso mi ha impressionato l'episodio di un ragazzo di Cesenatico che si suicida e lascia un biglietto dicendo ho avuto tutto e perciò mi suicido. Cioè ha avuto tutto tranne il significato, il significato. Questo è il punto. Ora, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che se c'è una cosa invece relativa è il sesso. Intanto è intrinsecamente relativo all'amore e non si può separarlo dall'amore. E poi è relativo alla vita. E poi più profondamente è relativo al mistero eterno dell'amore di Cristo e della Chiesa. Se si inquadra così, allora tutto acquista un sapore, un senso, una luce, se no è finita. A questo punto bisognerebbe cominciare a parlare dei rimedi, perché fare la diagnosi senza la terapeutica è, ma insomma, credo che questo sarà meglio rimandare un'altra volta. Però si può già dire, io credo che i rimedi sono quelli di sempre, cioè sono i rimedi del Signore. Noi dobbiamo avere il coraggio di opporre a una società che ha così logorato l'istituto fondamentale della famiglia i contenuti del Vangelo in questo campo. I contenuti del Vangelo sono intanto la proposta della verginità consacrata e del celibato di consacrazione come sfida a questo mondo che commisura, che fa rientrare nelle giuste proporzioni questa sfrenatezza che ha preso la mente dei nostri contemporanei. E poi la proposta del matrimonio e della vita familiare secondo il disegno di Dio. Io non sono mai molto impressionato dalle reazioni degli altri, dei non cristiani. Questo mi lasciano proprio tranquillo, un po' perché l'opinione pubblica di cui io tengo più conto è quella dei cherubini e dei serafini, non quella dei miei contemporanei. E cherubini e serafini io, mi pare che sì, mi stanno dando ragioni, si vede che è una comunicazione diretta, ma degli altri non mi impressiona molto. A me impressiona molto la cristianità che è tranquilla, che non percepisce la gravità delle cose. Questi cristiani che sono così bambolati, no? Ecco, questo è fare il punto. Perché se c'è una cristianità che ha recuperato il senso originario del Vangelo, allora non solo può vivere lei bene secondo il Vangelo, ma può diventare irradiante e illuminante. Questo è quello che noi ci auguriamo che sia la nostra Chiesa, e a cominciare da quello che possiamo fare noi. Ecco, mi pare, non so se vi ho gustato la cena, ma comunque era tutto quello che mi pareva di dovervi dire. Grazie.